Sì, questa presentazione nasce, è un tentativo di buttare giù qualche idea su delle nozioni fondamentali della metafisica, della filosofia in generale. L'intento fondamentale non è archeologico, perché quando si studiano questi concetti, penso soprattutto a un corso di filosofia universitario, ma anche al liceo, e lo sguardo fondamentale è uno sguardo di storia della filosofia, uno sguardo sostanzialmente archeologico. Andiamo a vedere il passato e cerchiamo di capire come nel passato avevano riflettuto su certi temi. Il nostro intento qui nella Sisri è di parlare di questi concetti riattualizzandoli. Quindi non è un intento archeologico, non è semplicemente di andare a cogliere la verità storica di quello che disse Aristotele, di quello che disse Tommaso, ma è andare a riprendere quei concetti per capire che cosa al giorno d'oggi ancora hanno da dirci. E fondamentalmente quello che io andrò a dire è su questa linea qui. Allora, andando avanti, cominciamo con un binomio fondamentale, materia-forma. È già importante il fatto che quando comincio a parlare di materia non parlo semplicemente del concetto di materia isolato, ma ho bisogno subito di affrontare un concetto binomico, materia-forma, vanno affrontati insieme. Ora, nel linguaggio comune siamo abituati a designare con l'aggettivo materiale tutto ciò che può cadere sotto la percezione diretta dei nostri sensi esterni. Diciamo materiale, quello che si vede, si tocca, si odora, si gusta e di cui si può udire il suono. Questa è la nozione base che il senso comune ha quando si parla di materia, è ciò che tocco. Ma scavando un po' più in profondità, ci dobbiamo porre una domanda: cosa fornisce identità agli oggetti del mondo? Cos'è quel quid che ci permette di identificare le cose? Per cui dico, quella è una bottiglia, questo è un computer, questo è un videoproiettore, qui abbiamo un tavolo. Potremmo tutti dire, è tutta materia, la tocco, è tutta materia. Ma cosa dà a questa materia che vediamo e tocchiamo una identità? Qui vedete questa
Scusa, se puoi
slide.
ripetere la domanda che porta a definire prima te, cioè, ma cos'è che...
Che dà un'identità agli oggetti. Noi diciamo tutti questi oggetti che ci circondano sono materia, ma cosa li identifica? Cosa li rende degli oggetti? Perché dico che questo è un albero? Cosa ci dice che è lo stesso albero, dal germoglio alla pianta? Questo può interessare te, Daniele, magari dopo possiamo avere anche uno scambio su questo. Indubbiamente è lo stesso albero in fasi diverse della sua vita, allo stato del germoglio e allo stato maturo di albero. Però se identificassimo questo albero semplicemente nella sua componente materiale, dovremmo dire che non è lo stesso albero, perché dalla fase del germoglio fino alla fase dell'albero tutta la sua materia, le cellule che lo compongono sono cambiate. E allora dovremmo dire che sono fasi differenti di un albero. Non è lo stesso albero. Cosa dà identità a questo albero? Cosa ci permette di dire che quello è lo stesso albero nella fase di un germoglio e nella fase adulta? Ora, un passettino ancora. Da questo albero un falegname trae un tavolo. Ora, la domanda è un po' banale, che ci potremmo porre, è il medesimo oggetto? La risposta banale che tutti daremmo è no. A destra vediamo un tavolo, a sinistra un albero, sono due oggetti diversi. Ma se il supporto materiale fosse l'unica cosa tramite la quale noi possiamo identificare gli oggetti, dovremmo dire che è uno stesso oggetto, perché entrambi sono del medesimo legno. Il medesimo legno dell'albero è il medesimo legno del tavolo, dunque è lo stesso oggetto. Ma da un punto di vista chiaramente del senso comune, nessuno sarebbe disposto a dire che è il medesimo oggetto. Dunque non è solo il supporto materiale che ci permette di identificare gli oggetti, c'è qualcos'altro, che appunto è la forma. Le cose del mondo sono dunque la sintesi, il sinolo, il sinolo, famoso concetto che è già presente nei testi aristotelici, la risultanza di due principi costitutivi, co-principi, in quanto operanti insieme, che non sono essi stessi corpi, né sono osservabili, ma rendono possibile l'esistenza e il mutamento. La materia, che è come la base comune della corporeità, e la forma, che immette nella materia le informazioni necessarie a far sì che essa divenga quel dato corpo, con quelle date proprietà. Quindi, ritornando alla slide precedente, noi possiamo identificare quel tavolo come un tavolo non solo perché è fatto del legno, ma perché c'è stato un artigiano che aveva in mente la forma del tavolo, che in base a quell'idea di tavolo ha scolpito quel legno e gli ha dato la forma di tavolo. Dunque quel tavolo è l'unione di due coprincipi, il legno e la forma del tavolo, che danno nell'esistenza reale quel tavolo lì. Ciò che esiste in realtà è quel tavolo, non il legno puro né la forma pura del tavolo, ma quel tavolo. E siamo noi che, da uomini, grazie alla nostra capacità intellettuale, riusciamo ad astrarre da quel tavolo una forma, che è la forma del tavolo, e l'idea che ci sia un supporto materiale, che è il legno, che viene formato dalla forma del tavolo. Ma ciò che esiste realmente, cioè in atto nell'essere, è quel tavolo lì. Questo è molto importante, che ci permette di fare un ulteriore passo. Dobbiamo dunque distinguere tra due tipi di materia. Quando usiamo la parola materia, la usiamo in due sensi diversi e dobbiamo esserne consapevoli. Esiste una materia prima, che è il principio, la pura potenzialità di ricevere le forme, e una materia seconda, che è quella già attuata dalla forma ed è la stessa natura dei corpi osservabili. Questa materia seconda non è altro ciò che noi oggi chiamiamo semplicemente materia, sia nel linguaggio comune che in quello scientifico. Essa è omogenea ai corpi, è una cosa, ens quod, mentre la materia prima, come anche la forma, non è una cosa, un osservabile, ma un principio mediante il quale, ens quo, le cose sono tali. Questo è molto importante che noi lo comprendiamo, per evitare tutta una sequela di equivoci. Quando parliamo di materia, nel senso comune, come parla il senso comune di materia, intendiamo già quella che è una materia seconda, cioè un sinolo, cioè un composto tra i due coprincipi di materia e forma. Quindi quando io parlo della bottiglia, parlo del tavolo, parlo del videoproiettore come materia, in realtà sto già intendendo dei sinoli, cioè degli oggetti esistenti che sono formati dai due coprincipi di materia e forma. Quando invece parlo di materia nel senso di coprincipio, allora parlo della materia prima, appunto di questa pura potenzialità. Parlo, nel caso del tavolo, parlo del legno. Ma quando dico questo tavolo è un tavolo e questo qui è materia, intendo la materia seconda. È importante avere questa distinzione, che è la distinzione tra ens quod, cioè le cose che esistono, e l'ens quo, i principi grazie ai quali le cose esistono. I principi esistono, non è che non esistano, ma esistono sempre nelle cose. Questo ce lo dobbiamo tenere presente, perché reificare i principi, cioè renderli cose tra le cose, porta poi una sequela di contraddizioni e a perdere l'oggettività poi. Ma adesso lo vediamo. Vado avanti. Allora, il concetto di forma che è alla base della dottrina ilemorfica, ilemorfismo è un altro modo per dire sinolo, un altro modo per dire coprincipi materia-forma. della dottrina ilemorfica e di tutta la fisica aristotelica, questo concetto di forma che è la base, era stato frainteso dalla scolastica della decadenza, la cosiddetta scolastica del 1500-1600. Già dal 1300 in poi, in realtà, tutto un periodo, un lungo catena di pensatori. La forma che nel pensiero genuino di Aristotele e di Tommaso d'Aquino è una realtà incompleta e parziale, l'ens quo, il principio grazie al quale le cose sono, veniva invece descritto come una sostanza completa, un ens quod, una cosa tra le cose, implicando così una sequela di contraddizioni. Sto entrando a fare un piccolo escursus storico perché è molto importante per noi questa cosa. Cosa succede in quel passaggio fondamentale della prima modernità, quando nasce la scienza moderna, cioè nasce quel metodo scientifico che è alla base della concezione della scienza che abbiamo ancora noi oggi? Cosa succede? Che le dottrine fondamentali della filosofia e della teologia erano pensate attraverso la griglia della metafisica aristotelica e di Tommaso, ma questa griglia si era un po' ingessata e i principi fondamentali della metafisica, come questo della materia-forma, non erano pensati come principi grazie ai quali le cose sono, ma erano pensati come cose tra le cose. E questo creò effettivamente in quel tempo una struttura del pensiero rigida e poi irrealistica alla fine dei conti. Qui è molto bella questa parte, sto traendo tutte queste citazioni dalla Voce Materia del disco scritta da Don Alberto, dopo vi do un po' di indicazioni bibliografiche ulteriori. Respinta la nozione univocizzata e non più genuinamente aristotelico di forma, cioè la forma come cosa, come ens quod, i nuovi filosofi della natura, Galileo, Newton, non ebbero altra alternativa che adottare come principio interpretativo dell'universo fisico la materia, intesa altrettanto univocamente, materia come ens quod. Di conseguenza la fisica newtoniana non poteva che nascere materialista, per quanto riguarda l'aspetto della descrizione strutturale del cosmo, meccanicista, per quanto riguarda la spiegazione dinamica e causale del suo divenire, e infine riduzionista, per il modo di affronto del rapporto tra il tutto e le parti. In quel frangente epocale della nascita della scienza moderna, i nuovi filosofi della natura si trovavano davanti un pensiero aristotelico-tomista ingessato e il nuovo metodo scientifico proruppe come forza contraria. Per quello a quel tempo abbiamo una forte polemica anti-aristotelica negli scienziati del Seicento. E per i secoli successivi, 700, 800, fino alle porte del Novecento, si è pensato sostanzialmente che la scienza dovesse correre necessariamente su binari, potremmo dire, anti-aristotelici. Questo purtroppo è stata una grande sfida perché ha privato la filosofia e la teologia di quelle basi forti che possono consentire un dialogo con le scienze. Quello che stiamo facendo qui alla Sisri è mettere insieme discipline diverse e fare sintesi, ma una sintesi su una base razionale forte. E questa base razionale forte ce la dà la riscoperta di un pensiero filosofico antico che riusciamo a innestare nel moderno superando questa fase qui, appunto, superando questa fase della nascita della scienza moderna in cui ci fu un'ingessatura del pensiero, se volete. Poi su queste cose ci si può sempre ritornare, perché è complesso da sviscerare, però credo che sia un passaggio chiave che dobbiamo avere in testa. Fatto l'excursus storico, ritorniamo nel campo ontologico-metafisico. E qui andiamo a citare i maestri, andiamo su Aristotele. Ciò che è composto di qualche cosa, in modo tale che il tutto costituisce una unità, non è come un mucchio, ma come una sillaba. La sillaba non è solo le lettere da cui è formata, né ba è identica a b e a. La sillaba è qualcosa che non è riducibile unicamente alle lettere, ossia alle vocali e consonanti, ma è un qualcosa di diverso da esse. Questo qualcosa non è un elemento Ainsquad, ma è la causa per cui questo dato mucchio di lettere è una sillaba. Questo è la sostanza di ogni cosa. Infatti esso è causa prima dell'essere. Cos'è che fa di ba una sillaba e non un mucchio di lettere, un insieme di di e a? È una causa formale. La struttura della sillaba ba è ciò che la fa essere un qualcosa di diverso dalle parti che la compongono. Quindi ba non è semplicemente riducibile alle parti che la compongono, perché c'è una informazione ulteriore, la struttura della sillaba ba, che è la causa formale di ciò che rende ba sillaba. Stiamo facendo un passettino ulteriore, cioè stiamo parlando del binomio materia-forma, materia-informazione, stiamo parlando di questo binomio dal punto di vista causale. Stiamo parlando sempre di materia-forma, sempre di questi due coprincipi che fanno sì che le cose siano, ma lo stiamo parlando da un punto di vista delle cause, come cause delle cose. E quindi facciamo un passettino nella causalità. Tommaso dice: si chiamano cause quelle cose che dalle quali ne dipendono altre, quanto al loro essere o al loro divenire. Di ogni cosa data nella realtà, necessariamente si ha o che è una causa o che è causata. Tutto ciò che esiste nel reale o è una causa o proviene da una causa. Quindi o è causa o è causato. La causa è qualcosa in ordine alla quale segue l'essere di qualcos'altro. E l'essere che ha una causa può essere considerato sotto un duplice aspetto. In un primo modo in senso assoluto, che è il caso della causa dell'essere, causa essendi, che è la forma per la quale una cosa è in atto. Ho messo questa citazione perché si ricollega col passo di Aristotele precedente. La causa formale è la sostanza di ogni cosa, infatti essa è la causa prima dell'essere. Perché la causa formale è la cosa che permette, è la causa che permette che le cose siano? Se andiamo a riprendere l'esempio del tavolo, quel tavolo è un tavolo perché c'è la forma del tavolo, è la causa formale dell'idea del tavolo che ha agito nell'artigiano che ha scolpito il legno, ciò che rende possibile che quel tavolo sia. Dunque, per Aristotele come per Tommaso, ciò che è fondamentale perché gli oggetti siano è la loro struttura, la loro informazione. Ciò che dà identità agli oggetti è l'informazione che struttura la materia. La causa materiale, il supporto materiale, è ciò che è contenuto dalla forma, è ciò che è plasmato dall'informazione. Dunque fondamentale è l'informazione che struttura la materia. Per questo la causa formale è la causa essendi, ciò che fa che le cose siano. È interessante perché quindi sulla causalità possiamo avere uno sguardo da quattro aspetti differenti. La causa è un principio reale, positivo, che comunica l'essere a un soggetto, rendendolo dipendente da sé nell'essere in quattro modi possibili. La causa può essere una causa materiale, che sostiene la forma, il legno, nel caso del tavolo. Può essere una causa formale, che attua la materia. L'idea del tavolo, nella mente dell'artigiano, quando scolpisce il tavolo, è la forma che attua la materia del legno. Può essere una causa efficiente, che è detta anche causa agente, che produce la forma nella materia. L'artigiano, che scolpisce materialmente il legno, è la causa agente del tavolo. Ma può essere una causa finale che attrae all'azione la causa agente. L'artigiano ha bisogno di guadagnarsi il pane per vivere, scolpisce il tavolo, la causa finale che è avere un guadagno è ciò che lo spinge all'azione di scolpire quel tavolo. Vedete, dietro a un singolo oggetto, un tavolo, agiscono differenti causalità. Sono differenti punti di vista di vedere una medesima cosa, e sempre quel tavolo lì, quel tavolo reale, lo vediamo da differenti punti di vista. Fondamentale perché quel tavolo ci sia è l'informazione, la forma del tavolo, è quella centrale. Le altre cause agiscono intorno. La materia dà il supporto, la causa agente lo produce, la causa finale lo indirizza. Qui abbiamo una lunga citazione di Tommaso, che è molto interessante perché è una rilettura dalla fine, adesso la leggo. Un ente dalla potenza diviene ente in atto. A questo punto occorre che vi siano altre due cause, cioè la materia e l'agente, che fa passare la materia dalla potenza all'atto. L'azione dell'agente, poi, tende a qualcosa di determinato, così come procede da un principio determinato. Infatti, ogni agente agisce per una convenienza, e ciò a cui tende l'azione dell'agente si dice causa finale. Segue allora che le cause devono essere quattro. La forma è la causa dell'essere in senso assoluto, mentre le altre tre sono cause dell'essere in quanto viene ricevuto da qualcosa che già esiste. Per questo negli enti non soggetti a mutamento non si considerano queste ultime tre cause, ma solo la causa formale. Ecco, Tommaso qui dice molto meglio tutto quello che ho cercato di spiegarvi fino adesso. La causa formale è la causa dell'essere in senso assoluto. Le altre tre sono cause dell'essere in quanto viene ricevuto da qualcosa che già esiste. La materia già esiste, la causa agente già esiste, la causa finale come scopo già esiste, e la forma che dà atto all'idea del tavolo presente nella mente dell'artigiano. L'ultimo passo è interessantissimo perché qui Tommaso fa l'aggancio con la teologia. Esistono degli enti puramente spirituali, immateriali, nel senso di però ens quod, che sono cose, però non sono materiali, ma sono puramente immateriali, spirituali. Questi enti, se esistono, sono pura forma, sono pura informazione e dunque sono pura causa formale. Questa è la prima idea per concepire Dio. Dio è atto puro d'essere, ok? È una causa formale che attua se stessa perché non ha alcuna contingenza. Non vi è il supporto materiale quando parliamo di Dio, delle sostanze spirituali. Arriviamo all'ultima slide, che è quella di atto e potenza, e l'ultimo scalino che facciamo. Anche qui, atto e potenza è un altro modo per parlare del binomio materia e forma. Parliamo sempre di materia e informazione, ma con atto e potenza lo vediamo in un senso dinamico. Se volete, materia-forma è parlare del sinolo in un senso statico, atto e potenza è parlarne in un senso dinamico. Le cose che sono nell'ordine della generazione sono ultime, nell'ordine della forma e della sostanza sono prime. Per esempio, l'adulto è prima del fanciullo e l'uomo viene prima dello sperma. Questo sembra molto controintuitivo. L'uno infatti possiede la forma attuata, l'altro no. Tutto ciò che diviene procede verso un principio, ossia verso lo scopo, fine. Infatti lo scopo costituisce un principio e il divenire ha luogo in funzione del fine. E il fine è l'atto. E in grazia di questo si acquista anche la potenza. Infatti gli animali non vedono al fine di possedere la vista, ma posseggono la vista al fine di vedere. Inoltre la materia è in potenza per giungere alla forma, e quando poi sia in atto, allora essa è nella sua forma. Ma l'atto è anteriore alla potenza, secondo la sostanza, anche in più alto senso. Guardate qui, Aristotele come Tommaso termina nel senso spirituale. Infatti gli esseri eterni sono anteriori ai corruttibili quanto alla sostanza, e nulla di ciò che è in potenza è eterno. È praticamente lo stesso discorso di Tommaso di prima, rideclinato in senso dinamico. La forma viene prima della materia, perché la forma è ciò che struttura la materia. Non può esistere una pura potenzialità, una pura materia, senza essere in qualche modo informata, e questo ce lo dice l'esperienza. Nell'esperienza noi vediamo solo oggetti informati. La pura potenzialità, la pura materia, non la esperiamo mai, non esperiamo mai il puro legno. La pura potenzialità è sempre, nella nostra esperienza reale, già informata. La nostra esperienza è tutta di atti, noi vediamo già forme in atto e la materia è sempre attuata in delle informazioni. E dunque questa Aristotele rilegge, come dire, tutto il cosmo, l'ordine del cosmo, dal punto di vista della forma e dell'atto. È molto controintuitivo per noi moderni, perché noi abbiamo una logica evoluzionista. Quindi si parte dal semplicissimo, che si struttura per ordini sempre più complessi e emergenti, e dunque, come dire, per noi l'informazione sempre più complessa arriva dopo, in senso cronologico. Ma in un senso metafisico, per Aristotele e per Tommaso, viene prima, l'informazione viene prima ed è quella che struttura la materia. E qui c'è l'aggancio fortissimo con la causa finale, che credo sia anche molto stimolante, lo stesso elemento provocatorio per le scienze biologiche questo. Cioè esiste una causa finale che è il dispiegamento completo dell'informazione, che è quella che agisce sulla materia e la struttura. E questo chiude un po' il cerchio. Allora, il nostro lavoro qual è, penso, fatta questa carrellata? È capire come questi concetti possano essere ripresi nelle nostre discipline scientifiche, specialistiche, possano cioè fornire quella grammatica comune tra discipline differenti. Questo mi sembra il nostro sfida, il nostro progetto, perché o la SISRI è un luogo dove si incontrano specialisti diversi, ognuno parla agli altri dei suoi saperi, ma la sintesi è lasciata, come dire, a un pensiero poetico, no? A un'ispirazione di fondo, o questa sintesi viene strutturata. Se viene strutturata questa sintesi, abbiamo bisogno di una grammatica, di un linguaggio. E noi riteniamo che questi classici possano fornirci delle nozioni di base per strutturare questa grammatica. Poi è un compito nostro ricostruirla, perché loro parlavano in un contesto molto differente dal nostro, in cui tante acquisizioni scientifiche contemporanee non c'erano. Quindi dobbiamo riprendere il loro discorso, riattualizzandolo in un contesto differente, in modo tale che ci serva a noi per creare quella sintesi di fondo, quella base ontologica, quella base dei fondamenti delle scienze, che ci permette di fare un discorso veramente interdisciplinare. Perché o c'è un dialogo interdisciplinare tra le scienze, che rimane semplicemente un parlarsi, ognuno dal suo punto di vista, o si trova un metodo per unificare i punti di vista. E credo che su questi concetti qua riusciamo a fare questo lavoro, però è un lavoro tutto da fare sicuramente.
Beh, c'è già qualcosa.
C'è già qualcosa.
Posso permettermi?
Vai, adesso passiamo dietro alle domande.